Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Huddle Magazine, in collaborazione con The Cutting Edge, presenta Huddle Classic, il podcast che vi offre un punto di osservazione privilegiato sulla storia dello sferoide prolato. In studio, con voi, tra voi, ma soprattutto per voi, Massimo Foglio.
Amiche e amici di Huddle Classic, ben ritrovati e benvenuti al 14esimo episodio della terza stagione del vostro podcast preferito sulla storia del football americano. Prima di cominciare, i consueti ringraziamenti a Huddle Magazine per la collaborazione nella produzione del podcast e a The Cutting Edge che ci ospita sulla sua piattaforma di podcast dedicati agli sport americani e non solo. Prima di cominciare la puntata odierna, vorrei fare un piccolo ringraziamento. Sabato scorso si è giocato l'Italian Bowl a Bologna, io ero come sempre in tribuna alla mia postazione di rilevazione statistiche e prima della partita in tre siete venuti a salutarmi e farmi complimenti per il podcast. Purtroppo non abbiamo avuto modo di scambiare qualche parola e sono stato molto contento che abbiate trovato due secondi per venirmi a salutare e soprattutto a farmi complimenti. Sono rimasto, rimango sempre un po' stupito di queste cose. Comunque sappiate che mi ha fatto veramente molto piacere, sono contento che, appunto, come ho detto prima, abbiate trovato il tempo per venire a farmi un veloce saluto. Vi ringrazio e spero che continuiate a seguirmi e a seguire questo podcast. Detto questo, passiamo alla puntata di oggi. La puntata di oggi è una puntata un po' particolare perché racconta una storia. Innanzitutto racconta la storia di quando i Green Bay Packers rischiarono di scomparire dalla NFL. Siamo nel 1921, quindi appena formata la NFL, e anche i Green Bay Packers sono una squadra relativamente nuova, ed è proprio nel 1921 che i Green Bay Packers rischiano di finire lì la loro carriera di squadra di football professionistica. Ma andiamo con ordine e vediamo che cosa successe. Questa storia parte da lontano, o meglio, non tanto lontano, dall'Illinois, che è lo stato, uno degli stati confinanti con il Wisconsin. Parte da quella che è passata alla storia come lo scandalo di Taylorville. Taylorville è una piccola cittadina dell'Illinois che ha una fierissima rivalità con una cittadina vicina che si chiama Carlinville. Carlinville e Taylorville tutti gli anni si sfidano a una partita di football. La rivalità tra queste due squadre risale a molti molti anni prima del 1921, risale ancora a prima che il football esistesse, proprio perché il football, uno dei padri del football, era un gioco, ma anche non solo negli Stati Uniti ma anche già in Gran Bretagna e nel Regno Unito, uno dei antenati, dei predecessori di questi giochi con la palla, con i piedi, con le mani, eccetera, era proprio una rivalità tra i paesi vicini, le cittadine vicine, che una volta all'anno cercavano di portare con calci, portandola a mano, lanciandola, eccetera, una vescica di maiale gonfiata da una città all'altra. Praticamente si partiva da un punto, diciamo così, a metà strada tra le due cittadine, e le due squadre formate dagli abitanti di queste due cittadine cercavano di portare questa vescica di maiale gonfiata, che è nient'altro che l'antenato del pallone, nella piazza centrale del paese rivale, diciamo così, conquistando così il centro del paese rivale. Quindi questa rivalità tra Carlinville e Taylorville è data molti anni prima del 1921. Nel 1921 gli abitanti, un gruppo di cittadini di Carlinville, aveva pensato bene, visto che continuavano a perdere da qualche anno questa sfida con Taylorville, pensarono bene che per l'anno successivo avrebbero tirato fuori il loro coniglio dal cilindro. Il loro coniglio da cilindro non era nient'altro che ingaggiare 10 giocatori di football da Notre Dame per farli giocare al posto degli abitanti di Carlinville, che normalmente componevano la squadra di football. Non solo, oltre a giocare, a ingaggiare questi giocatori, che vennero ingaggiati con dietro pagamento fino a $200 a testa, $200 era tantissimo a quell'epoca, la voce venne sparsa, diciamo così, nel paese: guarda, ti dico una cosa, mi raccomando, tienila per te. Come sappiamo, tienila per te nei paesi vuol dire che nel giro di 5 minuti lo sa tutto il paese. Comunque, per la partita dell'anno prossimo abbiamo 10 giocatori di Notre Dame, quindi prendi tutto quello che hai e scommetti sulla nostra vittoria. E quindi, oltre a ingaggiare questi giocatori di nascosto, loro pensavano, anche un sacco di abitanti di Carlinville scommettono tutto quello che hanno, ma proprio anche tutti i propri risparmi, vanno a rompere il classico salvadanaio o a forare il materasso dove tenevano i soldi, prendono, ripuliscono i conti dalle banche, eccetera. Alla fine si stima che i cittadini di Carlinville riuscirono a scommettere una somma di $50,000. Come abbiamo detto, si passarono parola tutti i cittadini di Carlinville dicendo: mi raccomando, non dirlo a nessuno. E appunto questa voce si sparse in tutto il paese, ma anche oltre il paese, e arrivò ovviamente alle orecchie di qualche cittadino di Taylorville, che saputa questa cosa andò da chi organizzava la partita, gli disse: guarda, questi stanno cercando di fare questa cosa con i giocatori di Notre Dame. E allora il comitato organizzatore, chiamiamolo così, di Taylorville decise di contrastare questa mossa. E come contrastarla? Beh, se loro hanno chiamato 10 giocatori di Notre Dame, noi ne chiamiamo qualcuno da Illinois, e riuscirono a chiamare 9 giocatori da Illinois. Quella che doveva essere una partita fra due cittadine sconosciute nel nulla dell'Illinois diventò un po' una specie di partita tra Notre Dame e Illinois. Ma andiamo con calma e vediamo come si svolse effettivamente la partita. La partita iniziò apparentemente in maniera regolare, nel senso che Carlinville arrivò con questi 10 giocatori di Notre Dame che non tutti conoscevano, anzi qualcuno riuscì anche a dire: no, ma questi non mica nella nostra squadra, questi qua io non li conosco. Era forse uno dei due o tre abitanti di Carlinville che non sapeva di questa cosa, e Taylorville schierò la sua squadra normale. Alla fine del primo tempo Taylorville vinceva comunque 7-0, quindi voglio dire, giocatori normali contro giocatori di Notre Dame vincevano comunque 7-0, e vedremo poi anche più tardi che questo venne anche poi preso ad esempio per alcune cose, ma non precorriamo i tempi. Nel secondo tempo Taylorville schiera i suoi 9 giocatori provenienti da Illinois. La partita, che già era abbastanza in controllo di Taylorville, non ha più storia. Da 7-0 Taylorville va sul 16-0 e vince la partita. E tra l'altro anche loro avevano scommesso di tutto e di più su questa partita, e quindi incassano i $50,000 che aveva scommesso la gente di Carlinville, e incassa anche le scommesse che i propri cittadini avevano fatto in favore della propria squadra. Ovviamente scoppiò subito lo scandalo, perché questi giocatori erano giocatori di college e non avrebbero potuto in nessun modo essere pagati per giocare, ma non avrebbero neanche potuto giocare per qualche altra squadra. Infatti Dick Simpson, il manager della squadra di Taylorville, ammise praticamente immediatamente di aver ingaggiato questi giocatori da Illinois, ma per non mettere in cattiva luce o in imbarazzo i giocatori di Illinois, non rispose alle domande che gli chiedevano se e quanto avesse pagato questi giocatori. Ovviamente i giocatori di Illinois dissero che non erano stati pagati, e quindi diciamo che non c'era nessuna prova per dire che avevano preso questi soldi. Certo, avevano giocato per qualche altra squadra, per un'altra squadra che non fosse l'Università di Illinois, e quindi erano comunque soggetti a sanzioni, però non avendo ufficialmente preso soldi non potevano essere puniti per questo. Ovviamente, diciamo, grande scandalo. I coach della Big Ten, dove militavano Illinois Illini, chiedono la sospensione di questi giocatori, di 9 giocatori, e il coach di Taylorville ha una sua teoria tutta un po' bislacca, ma diciamo che segue un filo di ragionamento. Insisteva che i giocatori di Illinois erano già dei professionisti, perché erano comunque ingaggiati dall'università. Non c'entrava nulla che l'università non li pagasse, ma essendo ingaggiati dall'università erano comunque professionisti. Prova ne fu che quando, secondo il coach di Taylorville appunto, prova ne fu che quando venne deciso di sospenderli, Illinois li licenziò dall'università, e quindi dice che se li licenziano voleva dire che erano già professionisti, e quindi erano già professionisti prima. Insomma, un po' tirate per i capelli, come dire. A South Bend, sede di Notre Dame, invece negarono tutto, anche perché Johnny Mohard, uno dei giocatori che si pensava fossero implicati in questa partita, disse: ma allora, scusate, a parte che nel primo tempo i giocatori di Taylorville erano tutti ragazzi della città, quindi non erano giocatori di college, eccetera, e avrebbero giocato contro 10 giocatori di Notre Dame e avrebbero vinto 7-0, ma non esiste al mondo. Ma poi anche dopo, noi siamo una squadra che ha fatto un campionato finito 10 vittorie e una sconfitta, Illinois ha fatto 3 vittorie e 4 sconfitte, ma come potete pensare che 9 giocatori di Illinois possano battere 10 giocatori di Notre Dame, una squadra più scarsa che batte una squadra molto più forte e che aveva perso una sola partita l'anno prima? Insomma, come non è, tutti cercano di fare un po' i propri interessi, ovviamente. Alla fine comunque i giocatori vennero squalificati, e di questo scandalo di Taylorville sembrò che non se ne dovesse più parlare, andò abbastanza velocemente nel dimenticatoio. Ma voi vi chiederete: cosa c'entrano i Green Bay Packers con lo scandalo di queste due cittadine dell'Illinois che fanno giocare dei giocatori universitari? C'entrano perché il problema di questo scandalo era che venne fuori proprio nel giorno in cui c'era il meeting annuale dei proprietari della neonata NFL, e quindi le due notizie ebbero una eco uguale sui giornali. Cioè sui giornali c'era l'articolo del meeting dei proprietari, e a fianco, con la stessa grandezza, con gli stessi caratteri, con la stessa lunghezza con la stessa evidenza, diciamo così, sul giornale, c'era questo titolo di questo scandalo dei giocatori di college che avevano giocato in queste due squadre, eccetera eccetera eccetera. All'inizio dell'NFL uno dei grossi problemi delle squadre NFL era proprio, cioè della Lega, non delle squadre NFL, erano proprio le squadre che facevano giocare i giocatori di college nonostante avessero ancora da finire il college, quindi non avessero ancora l'eleggibilità per essere usciti dal college e giocare nei professionisti. Era una consuetudine, diciamo così, che esisteva prima dell'inizio della creazione della National Football League, dove i giocatori appunto del college magari andavano a giocare anche per delle squadre pro, però non essendoci tanti regolamenti eccetera si era sempre chiuso un occhio. La NFL invece aveva sin da subito voluto mettere un freno a questa pratica con dei regolamenti molto molto stringenti. Quindi quando si aprì questo meeting dei proprietari, Il primissimo argomento che venne discusso fu proprio appunto l'utilizzo di questi giocatori di college al di fuori, diciamo così, del regolamento. I primi a doversi discolpare furono proprio gli ospitanti di questo meeting che venne tenuto a Canton. Nei Canton Bulldogs era stato visto giocare in un paio di partite la guardia di Notre Dame, Hartley Hank Anderson, e quindi i Canton Bulldogs erano indiziati appunto per essere diciamo così sanzionati per questo comportamento. Però Ralph Hay, il manager dei Canton Bulldogs, trovò un paio di scuse. Ad esempio, Anderson aveva giocato soltanto in un paio di partite di esibizione, quindi non di campionato, e comunque Anderson era già stato squalificato e considerato un professionista per altre trasgressioni quando era ancora Notre Dame, quindi quando arrivò nei Canton Bulldogs era già un professionista, era già stato sanzionato da un'università e quindi non poteva rientrare nei casi previsti dal regolamento dell'NFL. Vabbè, l'NFL decise di evitare di entrare in contrasto proprio con chi stava ospitando l'incontro annuale tra i proprietari e quindi decise di chiudere un occhio. Poi arrivò Philadelphia. Allora, Leo Conway, manager di Philadelphia, disse: beh, allora, noi non abbiamo neanche ancora una squadra in NFL, perché nel 1921 avevano soltanto chiesto di entrare in NFL, non erano ancora una franchigia NFL. E quindi il fatto che l'All-American Glenn Killinger di Penn State avesse giocato per loro non poteva essere un problema, e inoltre aveva firmato un contratto da giocatore professionista di baseball prima di giocare per Philadelphia, e quindi era già un professionista anche lui. E va bene, i proprietari dell'NFL decisero: sì, effettivamente, voi non siete ancora membri, però certo che non è un buon biglietto da visita, però diciamo anche Philadelphia fu scusata. Tra l'altro Philadelphia non entrò in NFL fino al 1924, perché poi Conway non fu in grado di mettere insieme una squadra per il 1922, e quindi in NFL Philadelphia non venne rappresentata fino al 1924, quando arrivarono i Frankfurt Yellow Jackets, che erano appunto di Philadelphia, o comunque sobborgo di Philadelphia. A questo punto, dopo aver chiuso un occhio per due volte su queste situazioni, diciamo a ragione o a torto, adesso non stiamo qui a sindacare, ma comunque dopo aver chiuso due volte un occhio su queste due situazioni, il meeting si interrompe per il pranzo, e dopo pranzo, con la pancia bella piena, tutti i proprietari non aspettano altro che sentire chi rimane, perché c'erano altre squadre che dovevano confessare le loro malefatte, e la prima che deve confessare le proprie malefatte è proprio Green Bay. Arriva J.E. Clare della Acme Packing Company, che a quel tempo era il capo, diciamo il proprietario dei Green Bay Packers, e disse: sì, i Packers hanno schierato dei giocatori di college nel 21, sì, arrivavano da Notre Dame. Sì, hanno giocato anche sotto falso nome, e anche questo, c'erano delle regole abbastanza ferree sul fatto di giocare con il proprio nome, non sotto falso nome. No, non abbiamo delle attenuanti come gli altri, insomma, sì, però noi siamo molto, molto dispiaciuti di questo fatto, quindi, come dire, per usare una frase fatta, ci rimettiamo alla clemenza della corte. Però la corte in questo caso non è assolutamente clemente, e allora dice: va bene, allora chiediamo il permesso di uscire dalla National Football League. Questo permesso fu votato, in men che non si dica, tutti favorevoli, e quindi a Mr. Clare vennero restituiti i $50, che era il prezzo di una franchigia NFL all'epoca, $50. Ricordatevi che i giocatori di Notre Dame per andare a giocare a Taylorville avevano preso $200, quindi $50 per giocare in NFL, quindi gli vengono restituiti, e i Packers sono ufficialmente fuori dalla NFL. Quindi a questo punto i Green Bay Packers non fanno più parte della National Football League. Quindi quando i tifosi dei Packers, assolutamente in buona fede, perché questa storia la conosce praticamente nessuno, vi dicono: noi siamo membri, orgogliosi membri della NFL fin dal 1920, e no, perché nel 1921 vennero espulsi dalla NFL. Questa espulsione però non durò tanto. durò 5 mesi, perché i Packers vennero espulsi a gennaio. A giugno il coach di Green Bay, Earl Curley Lambeau, andò dal commissioner dell'NFL e ottenne il permesso di presentarsi al meeting estivo di Cleveland e versare di nuovo i 50 dollari per poter partecipare di nuovo all'NFL come Green Bay Packers. Dopo una breve discussione, nessuno fece domande, non si cercò un responsabile per dire se i giocatori fatti giocare illegalmente vennero chiamati dall'owner J.E. Clear o da Curley Lambeau, che era un ex allievo di Notre Dame. Insomma, insabbiarono un po' la faccenda. E dice, va bene, vi perdoniamo, tornate, non facciamo domande, tornate nell'NFL, versate $50 e amici come prima. Curiosamente, nessun'altra squadra NFL è stata mai forzata a rimettere, diciamo così, la propria franchigia per aver fatto giocare dei giocatori di college prima della fine del loro periodo universitario. Nonostante ci furono ancora molteplici casi nelle franchigie NFL ancora fino al 1930. Quindi diciamo che i Green Bay Packers furono gli unici, forse perché si autodenunciarono, furono un po' gli unici a pagare questa regola che praticamente non venne mai fatta rispettare. Se poi vogliamo proprio andare a guardare il capello, vi ricordate che i primi due casi, i Canton Bulldogs e Philadelphia, diceva sì, ma noi abbiamo giocato soltanto in partite di esibizione, eccetera. Allora, la partita che causò l'espulsione di Notre Dame era una partita giocata contro i Racine Cardinals. In quel momento i Racine Cardinals non erano ancora neanche membri dell'NFL, quindi quella probabilmente non poteva neanche essere considerata una partita ufficiale, però per l'NFL tanto bastò per bannare i Green Bay Packers dalla propria lega. Probabilmente, come dicevamo, dovevano trovare un capro espiatorio per questo scandalo, stava montando questo scandalo dei giocatori di college che andavano a giocare nei professionisti, eccetera, e chi meglio dei Green Bay Packers, che non fecero appunto neanche tanta resistenza per ottenere quella che oggi chiameremo la pena esemplare, no? Così che serva da monito a tutti. Come ultima nota, leggiamo dal Milwaukee Journal del 28 gennaio del 1922 che Curley Lambeau e Donald Murphy, uno dei milionari, un milionario di Green Bay che faceva parte della dirigenza, chiamiamola così, dei Green Bay Packers, temendo appunto di ricevere delle sanzioni, avevano provveduto a creare una nuova società, una nuova franchigia con il nome di Green Bay Athletic Club, e fu questa la franchigia che poi venne presentata 5 mesi dopo per la riammissione nella NFL. Quindi, se vogliamo dirla tutta, in quel sabato in cui la NFL espulse i Green Bay Packers non esistevano più, perché i Green Bay Packers erano diventati i Green Bay Athletic Club, e quando rientrarono 5 mesi dopo, i Green Bay Packers, cioè Green Bay Athletic Club, scelsero come nickname il nome di Blues. Quindi l'NFL, se andate a scartabellare, allora non so se sono accessibili gli archivi della Pro Football Hall of Fame, ma quando vi capiterà, se vi capiterà di andare alla Pro Football Hall of Fame di Canton, Ohio, se andate a scartabellare il verbale della seduta del meeting estivo del 1922 della NFL, vedrete che la squadra riammessa, presentata da Curley Lambeau e riammessa nella NFL, sono i Green Bay Blues. Questo non impedì a tutti i giornalisti, giocatori e altre squadre, stessi dirigenti NFL, di continuare a chiamarli Green Bay Packers, e quindi i Green Bay Blues durarono, diciamo, qualche settimana, perché tanto poi tutti li chiamavano Packers, e quindi loro rimasero Green Bay Packers. E forse anche per questo che nessuno si accorse della mancata continuità dal 1920 dei Green Bay Packers. Bene, Green Bay Packers, Green Bay Blues, questa rivalità fra le due cittadine dell'Illinois. Spero che questa storiella sia stata di vostro gradimento. Io l'ho trovata molto interessante, in alcuni tratti divertente, e anche, diciamo, una storia che fa vedere esattamente come erano i tempi del 1920-1930, come venivano gestite le franchigie, come veniva gestita l'NFL, quali erano le cose importanti secondo l'NFL, cose di questo genere. Quindi è un po' uno spaccato sugli inizi del football professionistico come lo conosciamo oggi, molto molto diverso. A me non resta che ringraziarvi ancora per il vostro affetto, ringraziarvi di avermi seguito anche per questa puntata, e non mi resta che darvi appuntamento tra 15 giorni con il prossimo episodio di Huddle Classic. Arrivederci a tutti.
Avete ascoltato Huddle Classic, il podcast condotto da Massimo Foglio, che vi offre un punto di osservazione privilegiato sulla storia dello sferoide prolato. In collaborazione con Huddle Magazine e The Cutting Edge.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.